E amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Se volete invece parlare direttamente con Tommaso Lorete e con il sottoscritto, la linea è 055 7711 171. Abbiamo già con noi il primo
assolutamente
grandissimo ospite.
E lo ringraziamo molto perché ci aiuterà a disegnare un quadro, fra virgolette lo sfruttiamo per una sorta di consulenza, nel senso che ovviamente la pretesa di aver già nomi che possono essere sul taccuino e Goretti non ce l'abbiamo. Al tempo stesso dovremo capire il metodo Paratici, dovremo capire il budget che ci sarà per il mercato, dovremo capire come e quanto sfoltirà la Fiorentina, chi cederà, chi partirà, e dovremo capire chi l'allenerà. Insomma, c'è ancora un sacco di incognite. Però con Francesco Nicolato, che è agente ma soprattutto esperto di calcio portoghese. Francesco, buon pomeriggio, grazie mille per essere con noi.
Buon pomeriggio, vi ringrazio.
Proviamo, dicevo, a disegnare un po' il quadro. Noi ci siamo sentiti in mattinata e lei gentilmente mi diceva che insomma ci farà un po' da consulente sulle tracce di questa missione portoghese.
Aggiungendo una cosa prima di sentire in religioso silenzio quello che ci puoi aiutare a raccontare, con disegnando qual è lo scenario della Fiorentina. A occhio, la Fiorentina ha bisogno di un difensore centrale, sicuramente. Ha bisogno di un difensore, di un centrocampista che possa abbinarsi a Fagioli, sicuramente. Ha bisogno di esterni d'attacco, sicuramente. E se dovesse andare via Ken, e non vedo come possa essere piccolo titolare. Ecco, no, così almeno, cioè non è che abbiamo, non abbiamo un identikit specifico su un ruolo e su una posizione. Immaginando che la Fiorentina cambierà 7-8 degli attuali giocatori, se non di più, con una ricchezza di ricerca un po' su tutti i ruoli, Francesco.
Ma innanzitutto partiamo da una cosa, l'allenatore rimane Vanoli, ci sono delle possibilità che io conosco, mi congratulo perché ha fatto un lavoro meraviglioso. Voi vi ricordate a novembre la Fiorentina sembrava spacciata, candidata diretta per la B, invece ha ottenuto una salvezza tranquilla. E vi lascio anche un aneddoto, che io la scorsa stagione avevo proposto Vanoli al Porto come allenatore, avendo il consenso del suo agente italiano, però ormai Villas-Boas aveva scelto la strada Farioli e quindi non si è nemmeno aperto una trattativa in merito. Però era un nome che avevo fatto a Porto perché è un allenatore che stimo molto e so che sa operare bene a Firenze, l'ha confermato.
Allora Francesco, noi non abbiamo nessun tipo di certezza, te lo dico,
perché giochiamo a carte scoperte. Poi questo momento
la sensazione, ma la sensazione che non poggia su nessuna certezza, che Vanoli non sia in questo momento l'obiettivo primario, anche perché altrimenti l'avrebbero già confermato. Ma ti dico anche che si parla di un incontro in tempi brevi per un confronto, quindi che può essere anche un ringraziamento.
La conferma non la possiamo escludere.
Ci arriva la notizia di un che Grosso stia calando come attenzione per voci che arrivano direttamente da Sassuolo. Io resto convinto che Paratici aprirà un nuovo ciclo, lo aprirà con un allenatore che lui ritiene un allenatore di un livello forte e un interlocutore per lui naturale, usiamo questo termine. Quindi non lo so, non ne abbiamo un'idea, però se ti dovessi dire una percentuale oggi io, ma senza nessuna informazione diretta, non darei più del 10% della conferma di Vanoli, ecco.
Chiaro. Da un lato mi dispiace perché è un ottimo allenatore, però troverà sicuramente una soluzione dove potrà esprimersi al meglio.
Ha fatto, direi sicuramente, ecco.
Ma ragazzi, la squadra era a pezzi a novembre, ma torniamo mentalmente a quel momento, ma era veramente una cosa da canna del gas, Io veramente, ha fatto un lavoro magnifico proprio nel risollevare, a parte il primo mese che ha avuto un po' di, insomma, ci sono stati momenti anche di tensione con qualche conferenza stampa che era andata su toni duri, ma quello può fare anche rientrare nel suo modo di essere, nel cercare di dare una scossa proprio all'ambiente, allo spogliatoio. Però poi la squadra l'ha condotta a una salvezza, tranquilla rispetto a quello
discorso,
che era prima.
Il discorso credo sia legato proprio a Paratici, che vuole aprire.
E poi ti aggiungo due cose. ribadendo per la milionesima volta che noi diciamo un grazie gigantesco a Vanoli. No, certo. Gigantesco perché, caro Francesco, Vanoli ha trovato non una squadra, perché di solito un allenatore trova una squadra o a pezzi tatticamente o a pezzi fisicamente. Lui ha trovato una squadra a pezzi totalmente.
È uno spogliatoio semidiviso.
Mentalmente, quindi, cioè, non c'era niente da cui, a cui aggrapparsi, quindi è stato in questo straordinario. Ti devo dire che ciò che non aiuta Vanoli in questo momento è il fatto che c'è una parte molto importante della tifoseria, io ti dico 50-50, ma forse più 51%, sì, che non ritiene Vanoli allenatore giusto per l'anno prossimo. Allora dirai, ma le società non devono fare le scelte basandosi sui tifosi? Certamente, ma un direttore nuovo che arriva con la necessità di costruire la sua squadra, un conto è se avesse una spinta da Firenze la conferma Vanoli, forse lo terrebbe questa opzione in considerazione addirittura superiore, ma ripartire con un allenatore che non è suo e che metà dei tifosi non vogliono, capisci bene che ci vuole tante palle per fare un'operazione del genere. Cioè, ne devi essere proprio...
più che altro dipende che rapporto si è creato tra lui e l'allenatore, poi chiaramente il direttore, bisogna capire nella sua testa che progetto ha,
esatto,
sia a livello di modi di giocare, sia a livello di gestione, sia a livello di campagna acquisti che vuol fare, ma soprattutto penso anche per dare proprio una sterzata rispetto al passato, dare un taglio netto e dire inizio con mio uomo e vado avanti in una linea che ben definisco da questo momento. Sì, poi l'altra domanda che vi faccio, la Fiorentina fa la seconda squadra oppure no?
No,
perché questo anche in ottica mercato può aprire tanti scenari.
Allora, guarda, sotto questo punto di vista io sono molto preparato, lo dico presuntuosamente, mm-hmm, perché ho grandi rapporti col presidente Marani, che è presidente della Serie C. Allora, la Serie C considera per il momento bloccato l'ingresso delle seconde squadre al numero di 5, perché numero di 4, perché vi ricordo, oltre alle tre che hanno fatto la stagione di Serie C, c'è il Milan, che l'anno scorso è retrocesso, che quest'anno non risalirà, ma che potenzialmente è destinato a ritornare in Serie C. Perché la Serie C già è ostile all'idea delle seconde squadre, le società, e non ne vogliano altre. Quindi l'idea per il momento è di fermarsi a una squadra per girone, due se tornerà il Milan, ma se anche arrivassero alla condizione di inserirne in via del tutto eccezionale un'altra, ci sono già due realtà che sono lì bloccate davanti a tutte, che sono Sassuolo e Roma, e quindi casomai la prima dovesse entrare sarebbe
Sassuolo. Ma io
la Fiorentina,
vi propongo una cosa,
non lo può fare perché l'impianto che ha non ha i termini di sicurezza per ospitare tifoserie ospiti, e quindi non lo può fare, oltre al fatto di ripeto che quest'idea era crollata nel tempo dopo era partita, ecco, non è stata portata avanti, quindi eccomi.
Ma io vi propongo una cosa, ve la ricordate la vecchia De Martino? Cioè rilanciare un campionato italiano di seconde squadre, Inter, Juve, Milan, Napoli, Fiorentina, Parma e tutte quelle che volete voi, e proprio per lanciare giovani, migliori primavera, giocatori che magari in prima squadra della, diciamo, la prima squadra di Serie A non giocano, e riuscire anche a mettere dei giocatori under 23 da poter acquisire e poter valorizzare per poi fare plusvalenza o comunque inserire in prima squadra, diventerebbe un, a livello anche commerciale di business,
questo,
un'idea fantastica, attirerebbe pubblico e introiti. Io non capisco in Italia perché non si va in questa direzione,
Francesco,
quando in Portogallo esiste, in Inghilterra esiste, io non so in Italia perché siamo sempre indietro.
Io credo, Francesco, che questo farà parte del progetto del nuovo presidente federale, che porterà avanti il nuovo presidente federale, perché ti devo dire
poi,
è la richiesta delle società. Anche perché,
ma esatto, anche perché diventa,
lo vogliano loro, lo voglia la società.
Campo
quindi
di sperimentazione fantastico anche per scoprire allenatori.
Certo. Non solo calciatori, ma anche allenatori. È indubbio che sia
non
così.
Dubbio.
Vediamo sviluppi futuri. Interessante che evidentemente quindi in Portogallo poi si potrebbe andare a pescare anche in un mercato ancora più ampio proprio per l'esistenza di questo campionato.
Sicuramente, guarda, ti porto un esempio di un giocatore che ho visto l'anno scorso, un under 23 portoghese, che si chiama Ibrahima Ba, un difensore centrale, quest'anno gioca praticamente titolare in Serie A portoghese col Famalicão, un giocatore che si è ipervalorizzato a livello di cartellino e di possibilità di rivendita. O un altro, e questo è uno dei giocatori che avevo contattato la scorsa.
Allora l'abbiamo perso,
sì,
Marco,
come
Tonelli,
se fosse una questione.
Ecco. No. Ecco, ti abbiamo recuperato.
Sì. Un po' di connessione è possibile.
Ragazzo che ho contattato un attimo. E dicevo,
ecco. Ora sì.
Dicevo, il discorso under 23 in Portogallo sviluppa tantissimi talenti.
Sì.
E tipo l'anno scorso ho conosciuto questo Ibrahim Abba,
che sì, sì, questo l'avevamo segnato, diciamo, tra i nomi che avevi detto.
Nell'under 23 molto bene. E poi un Thiago Balero che giocava in un under 23 di una Serie B, il Leixões, che poi è esordito anche lì in Serie B portoghese. Quest'anno entrambi giocano titolari in Serie A, uno al Vitória Guimarães e uno al Famalicão. Ragazzi che l'anno scorso magari compravi con mezzo milione d'euro, ora li vai a comprare, ti chiedono 5, 7, 10 milioni d'euro. Quindi queste sono le operazioni che io cerco di proporre anche in Italia per chi le vuol capire. Però bisogna avere anche il coraggio di rischiare. Anni fa c'era Rafinha al Guimarães, l'avevo visto giocare, costava un milione d'euro, proposto in Italia, nessuno ci ha creduto, l'ha preso poi Sporting Lisbona, è andato all'Ice e poi al Barcellona. Cioè, oggi i club italiani hanno meno possibilità d'acquisto in termini economici. Bisogna andare a un passaggio prima nella catena di costruzione del giocatore, però bisogna farlo, bisogna avere il coraggio di rischiare e provare, capire che comunque se anche il giocatore non dovesse arrivare in Serie A da noi, ha comunque vari mercati su cui può essere rivenduto, perché soprattutto il giocatore portoghese, il brasiliano, ma l'africano stesso, è un giocatore che ben si adatta a tutte le tipologie di calcio, rispetto all'italiano, che se noi facciamo uno studio di mercato, quanti sono i giocatori italiani che giocano all'estero? 3-4 e sono tutti in top team, gli altri fanno fatica a uscire dall'Italia per vari motivi.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io non so chi può esserci, lui, diciamo che Goretti è stato fotografato in ripartenza da Oporto.
Oporto.
Io non so chi ci possa, il Porto mi sembra di un livello molto alto per poter andare a pescare lì. No?
Ma anche perché, guarda, oggi i club portoghesi, io parlo anche con lo Sport in Lisbona che mi hanno chiesto di proporre i giocatori su un paio di posizioni, ormai pagano 20 milioni d'euro d'acquisto. Quante squadre italiane pagano 20
pochi,
milioni d'euro un
pochi,
giocatore?
Pochi,
poche.
Pochi.
Quindi se tu vai a comprare dallo Sport in Lisbona, minimo minimo paghi 30, 40, 50. Abbiamo visto Kendon 2007, l'ha preso il Chelsea per circa 50 milioni. Non sono operazioni per club italiani, fa fatica l'Inter a fare questo tipo di operazione. L'unica società italiana potrebbe essere la Juve, ma perché, o il Como in questo momento qui, ma altre società fanno fatica ad acquistare tipo al Porto, al Benfica o allo Sporting, a meno che non vai sui profili di seconda fascia, che magari loro non puntano al momento perché hanno già giocatori di più alto livello, vai a fare delle operazioni intelligenti, magari dici ti do 10 milioni più 50% sulla rivendita futura, ad esempio. Sì. Allora gli valorizzi il giocatore, poi su quello che vendi gli vai a dare il denaro successivamente. Anche lì bisogna creare poi delle situazioni di compravendita che soddisfano entrambe le parti, ma soprattutto osservare, studiare bene quello che può essere il talento adatto per la società italiana su cui puoi creare valore o eventuale rivendita.
Esatto.
Chiaro che eventualmente la strada principale può essere appunto quest'ultima, quella del giovane di belle prospettive che puoi provare a valorizzare. C'è qualche nome in questo momento emergente più di altri che appunto gli addetti ai lavori magari conoscono e non il grande pubblico?
Ma guarda, è un giocatore che presumo già molti club italiani conoscono, Gustavo Sacco, un centrocampista offensivo, il Famalicão, ma anche lui ormai va ai 20-30 milioni di quotazione. Sì. Bisognava prenderlo un anno e mezzo fa, 7-8 milioni. Lo stesso Diomandé, che avevo visto in Serie B, un amico me l'aveva segnalato, giocava al Mafra in Serie B portoghese, difensore centrale, l'ha preso lo Sporting mi pare per 6 milioni, una cosa così. Io l'avevo proposto in Italia, non ci hanno creduto, Ora la valutazione è 45 milioni, sembra che il Borussia Dortmund sia interessato, ora un altro club estero che non ricordo. Oppure ora, ad esempio, il Benfica sta investendo già nel 2008, Anísio Cabral, attaccante che ha fatto molto bene con l'Under 19 loro, però tu vai già su un profilo così, i 20-30 milioni ti richiedono. E
Fermo
quindi bisogna
restante,
riuscire.
certo. Che poi ci vuole il coraggio di farli giocare sti ragazzi, perché poi danno non
Esattamente,
c'è,
in
danno
Italia
c'è.
vediamo che c'è molta difficoltà, anche in Italia, ripeto, ci sono dei talenti interessanti, abbiamo visto più Esposito, abbiamo visto anche altri nomi, però come ha fatto Chivu, bisogna avere il coraggio di rischiarlo, metterlo in campo, inserirlo gradualmente, fargli sentire la fiducia e lavorare in un'ottica veramente di miglioramento anche della qualità metodologica, soprattutto della mentalità con cui ci si allena. E anche con la mentalità molto più propositiva, ancora un calcio troppo conservativo il nostro. Guardate l'ultima giornata, quanti 0-0 ci sono
No,
stati?
lascia perdere. Guarda, ho appena fatto
Non è normale, non
un
crea spettacolo, non
No,
crea,
aspetta.
non, il cliente è spettatore, non può essere invogliato, cioè o crea spettacolo, altrimenti non c'è miglioramento né nella mentalità, né nei giocatori, né in tutto il sistema, non si crea indotto.
Guarda, ho appena fatto un intervento a una radio nazionale nel quale facevamo appunto questo riferimento, perché non sai, ci sono Francesco 0-0 e 0-0, no? Sono 0-0 azioni, pali,
E
traverse.
poi c'è lo
Gli
0-0,
0-0 del
tutti fermi.
3-0-0 italiani sono arrivati con una media di 3-4 tiri in porta complessivi, cioè delle due squadre, cioè il nulla cosmico. Questo lo dico perché poi dopo.
Ma allora vedi, se tu già in una partita non giochi, come crei miglioramento nel giocatore? Che il miglioramento si crea tramite il confronto continuo e fatto
Certo.
a livelli di ritmo di gioco più elevati possibili. Perché cambiano tutti i tempi di scelta, tutti i tempi di interazione e tu più veloce vai, più migliori. Tu pensa a un pilota di Formula 1, perché in Formula 1? Perché riesce a scegliere, a decidere la velocità più elevata rispetto a un pilota che sta correndo in Formula 3. E quindi in Serie A bisogna avere delle velocità molto più elevate rispetto alla media degli altri campionati. E se noi andiamo a confrontarci con gli altri campionati europei, rispetto ai campionati primari, come può essere Spagna e Inghilterra, noi siamo sempre più lenti. Ma questo nasce da una mentalità che rispecchia la cultura del paese in questo momento. O si torna a essere competitivi, e io, permettetemi la parola, aggressivi, cioè bisogna guardare in avanti in maniera decisa, altrimenti non si rimane fermi, si va indietro.
Non c'è
Nella
dubbio.
vita o si va avanti o si va indietro, non c'è star fermi.
Senti, in Portogallo a livello di Under 21 c'è qualche profilo da Fiorentina? Ecco, perché chiaramente noi facciamo questo riferimento, cioè non
Ma sai,
profili
l'Under
da.
21 portoghese è sempre una delle migliori in Europa e nel
Esatto,
mondo.
esatto.
Sicuramente ci sono, però bisogna sempre tornare lì a capire cosa stanno cercando e quanto sono interessati a investire.
Esatto.
E poi se c'è la disponibilità anche a essere trasferiti di questi giocatori, perché spesso le società portoghesi si riportano in prima squadra per valorizzarli il più possibile e poi eventualmente venderli nei campionati Germania, Spagna, Francia stessa ora, col fatto che tra PSG, il Paris, il Monaco, comunque sono società che investono e poi la Premier League, campionato principe. Però
No, non c'è dubbio.
agendo in maniera oculata, qualche occasione capita sempre. Poi, sai, il direttore sportivo insieme al capo scouting hanno una rete di osservatori, presumo a livello mondiale quasi tutti i club più importanti di A e i giocatori ne valutano tantissimi. Bisogna capire quali sono i loro parametri decisionali
Chiaro.
e poi anche a sensazione chi va a vedere il giocatore e il direttore stesso, qual è il giocatore che lo impressiona di più, che lo
Non c'è
ritiene il
dubbio.
più idoneo per quella situazione lì.
Poi
Però
non.
se osserviamo Lecce, negli ultimi anni ha pescato bene Corvino, ha preso un paio di giocatori molto interessanti in Portogallo a prezzi anche giusti.
No,
Dipende sempre chi sta
esatto.
gestendo il
No,
mercato e come lo vuoi fare.
facevo un'altra riflessione che mi è venuta a mente parlando con te, che Paratici sicuramente è in ottimi rapporti con Mendes. Mendes ha il suo ufficio, credo, io ci sono stato, ma anni fa, non so se è ancora lì a Oporto, magari
ne ha uno a Porto, uno a Lisbona.
Magari Goretti lo, può aver messo sul piatto dei profili in virtù della sua amicizia con
però in quel caso cambia l'obiettivo. Mi viene in mente magari il calciatore di grido.
Ma
che ora cerca un rilancio
giovane
o
di
giovane
talento,
di più grandi prospettive.
Immagino che Mendes abbia un'attenzione, una padronanza su quel mercato e ti può, magari ti può aiutare. Ma guarda, quello che dice Francesco Nicolato è una verità assoluta. Cioè, bisogna che il calcio italiano torni ad essere credibile anche.
Ma guarda che adesso, al di là che in Italia manchino i vari Baggio, Del Piero, Totti, i fuori classe, ma mediamente i buoni giocatori ci sono. Bisogna cercare di migliorare la qualità con cui vengono cresciuti e, ripeto, la mentalità, aprirci a una reale competitività di crescita. In Italia la mia sensazione, parlando anche con vari addetti, ma soprattutto anche con operatori esteri, mi dicono la Premier League ogni anno pensa di crescere la torta economica, quindi di indotto, di introiti, e dividerla in fette più grandi tra i club, quindi mentalità costruttiva,
certo,
delle infrastrutture,
certo,
stadi, investimenti, e si portano i migliori allenatori al mondo a allenare lì, eccetera eccetera. In Italia si pensa a speculare sulla torta esistente, cioè si fa la lotta per prendersi la fetta più grande,
certo,
anziché
certo,
pensare
certo
di far crescere la torta e ridividerla tutti in maniera più competitiva,
tutti gli anni la torta è
seguendo
più
una
piccola
logica più capitalistica, sì, che dovrebbe rispecchiare quello che è il mondo moderno.
Sì, sì. E poi ogni anno la torta è più piccola, quindi anche prende la stessa fetta,
alla fine
la prende più
ma
piccola
e perdi di competitività,
certo,
cioè
certo,
è finita. Negli anni 90 perché il calcio italiano volava? Perché c'hanno i grandi presidenti italiani che investivano tantissimo, prendevano tutti i migliori giocatori, era un'epoca in cui comunque il talento italiano era ben coltivato, insomma avevamo fior fior di campioni e dei fuoriclasse importanti nel nostro territorio, e più arrivavano tutti i migliori calciatori. Eravamo in un momento in cui anche a livello di allenatori, tramite anche l'innovazione data da Sacchi e tutta una scuola di pensiero che si era sviluppata, La qualità dei nostri allenatori mediamente era buona. All'estero hanno osservato tutto ciò, hanno cercato di fare le cose in maniera migliore e si sono incentivati a crescere. Pensiamo a nazioni tipo Spagna, Francia, Portogallo, negli anni 90 erano nettamente dietro a noi.
A chilometri. Grazie mille, è stato
grazie
un grande
mille. Grazie a voi,
Francesco, buon
lavoro. Allora, 348, buon lavoro a voi. 7